Senta.
Sì.
Ma allora, innanzitutto devo iniziare con una comunicazione relativa a un errore di tipo materiale che è contenuto nella delibera che, di accompagnamento degli accordi, laddove si dice al 1, 2, 3, al quinto capoverso: rilevato che l'accordo provinciale disciplina anche i seguenti: integrazione scolastica nei nidi, nell'università, le situazioni dei soggetti in condizioni di disagio non certificato, il raccordo col piano di zona, l'orientamento e il referente di caso, questa parte va completamente cassata, perché è entrata, e mi scuso, erroneamente nella definizione di questa delibera, nel senso che questo accordo non parla di nidi, non parla di università, non parla di disagio, non parla di orientamento, è una dicitura che era riferita al precedente accordo distrettuale, non provinciale. Allora, gli accordi di programma. Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Allora, qual è il contesto culturale normativo dell'accordo provinciale di programma? Primo, dal dettato costituzionale discendono norme che garantiscono il diritto all'istruzione alle persone con disabilità nella scuola di tutti per almeno 12 anni. Questo è quanto dice la sostanza del dettato costituzionale e di tutte le norme che riguardano i disabili, soprattutto i minori di 18 anni. Le scuole, gli enti locali, le aziende sanitarie locali mettono a disposizione risorse economiche, materiali e umane per garantire l'integrazione e supportare i processi di autonomia e apprendimento dei singoli. Cioè, i due punti fondamentali del contesto appunto culturale e normativo dell'accordo di programma provinciale sono il diritto dei disabili a svolgere, a prescindere dalla gravità delle loro difficoltà, insomma della loro disabilità, a imparare a stare nella scuola di tutti per il tempo, almeno 12 anni, in cui tutti restano nella scuola, e scuole intese come ministero, enti locali e azienda sanitaria locale mettono a disposizione le risorse economiche per sostenere questa scelta. Quali sono le principali funzioni dell'accordo provinciale? Allora, primo, trattandosi di un livello appunto provinciale, la prima funzione è il coordinamento delle politiche di integrazione scolastica a livello provinciale, cioè di quelle politiche che saranno poi messe in campo dai singoli comuni nell'ambito dei distretti di riferimento e che saranno la sostanza degli accordi distrettuali, quelli che andremo fra due mesi, credo, al massimo un mese e mezzo, andremo a discutere in questo consiglio. Quindi il livello è coordinamento provinciale con questo accordo di tipo generale che raccorda appunto la dimensione nazionale con la dimensione locale, e accordi provinciali, accordi distrettuali. Secondo, definire gli impegni reciproci di scuole, ASL e comuni della provincia di Modena. Infatti, se avete visto nell'allegato, ogni parte contiene una dicitura di questo tipo: compiti delle scuole, compiti dell'ASL, compiti dei comuni. Definire le procedure diagnostiche e organizzative finalizzate all'inserimento dei ragazzi con disabilità, definire compiti e mansioni del personale per l'integrazione. Questo in estrema sintesi sono le principali funzioni dell'accordo. Si tratta quindi di un accordo quadro propedeutico, come dicevo prima, alla stipula degli accordi distrettuali, degli accordi decentrati nell'ambito dei singoli distretti. Accordi che poi vedremo, perché saranno oggetto di specifica discussione, come dicevo, e delibera da parte del Consiglio, sono sottoscritti da dirigenti scolastici per le scuole, dall'amministrazione comunale e dall'azienda ASL. I contenuti dell'accordo sono l'individuazione dell'alunno come persona di cui ha la legge 104, cioè come si fa a definire, a individuare un alunno disabile ai sensi della legge quadro 104 nel 92. Quali sono i percorsi diagnostici, di integrazione, di documentazione e quindi di attivazione di risorse aggiuntive per gli alunni disabili? La traccia di questa individuazione è data da queste sigle che adesso decodifico. Si comincia con la certificazione clinica, cioè la certificazione che adesso vedremo una commissione medica dà rispetto alla disabilità, la diagnosi funzionale, cioè una diagnosi che contiene non solo la descrizione della disabilità, ma la descrizione delle aree di funzionamento e delle potenzialità del ragazzo, quindi è un po' la parte piena della certificazione clinica. Nella certificazione clinica ci può essere scritto minore affetto da sindrome di Down, che vuol dire quello che c'è, insomma, dal punto di vista clinico. Nella diagnosi funzionale c'è scritto questo bambino che ha la sindrome di Down però riesce a parlare, relazionarsi, ha possibilità di apprendimento e via discorrendo. Il piano, il profilo dinamico funzionale, questo qui passiamo sul versante scuola, mentre la certificazione clinica e la diagnosi funzionale sono sul versante più sanitario. Quindi il profilo dinamico funzionale, che è il profilo delle funzioni, appunto, dinamiche, perché viene rinnovato di anno in anno, fatto tra, elaborato da scuola, famiglia e personale sanitario, e il progetto educativo individualizzato, il PEI, cioè quello che si fa a scuola, con tutti gli adeguamenti, con tutti gli strumenti compensativi e dispensativi che servono. Questo asterisco, poi lo vedremo dopo, ci segnala che proprio questo contenuto è stato modificato in modo rilevante in questo accordo provinciale rispetto a quello che succedeva, che è successo fino ad ora. Terzo contenuto, la definizione del personale per l'integrazione, quindi il gruppo dei docenti, la normativa, non solo questo accordo, la normativa ci dice che il gruppo dei docenti che lavorano intorno al ragazzo, quindi i docenti curriculari, sono la prima risorsa per l'integrazione, i docenti di sostegno, il personale educativo assistenziale, che è quello che mettiamo a disposizione noi come ente locale, i tutor, stessa cosa, e i collaboratori scolastici, che invece come i docenti di sostegno, sono statali. Le risorse per l'integrazione, quindi che cosa si fa rispetto a un tema così delicato, su aggiornamento, documentazione, attrezzature, sussidi, reti e centri di servizio. E anche questo è stato un contenuto modificato in modo rilevante. Quali sono le funzioni di vigilanza e di garanzia? Esiste un collegio di vigilanza formato dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, cioè quello che si chiamava una volta provveditore, formato dai rappresentanti dell'ASL, dai rappresentanti di diversi distretti e dalla provincia stessa. E la durata, che è stata fissata in 5 anni dal momento della pubblicazione dell'accordo, dopo aver raccolto tutti i pareri e tutte le delibere dei diversi distretti sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Quali sono le principali modifiche che questo accordo introduce rispetto a quello ancora vigente, insomma, e prorogato? Primo, è cambiata profondamente la disciplina degli accertamenti della disabilità. Cioè è cambiato in modo strutturale, poi le riprenderemo una alla volta, il modo con cui si individua la persona disabile. Sono stati modificati numero e struttura degli incontri tra scuola, neuropsichiatria e famiglia. È stata inserita per la descrizione... posso andare avanti? la descrizione delle competenze, questa scala si chiama CIGAS, poi ne parleremo, è stato attivato un portale regionale di ABILI che finalmente costituisce un database con tutti i dati implementabile, insomma, con tutti i dati dei disabili in regione. Si è lavorato sui CTS, sui centri supporto handicap sul territorio modenese, non solo. Questo è importante, forse più delle altre cose. Sono stati esclusi dall'accordo provinciale i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, perché nel frattempo, nel 2010, è uscita una legge che impedisce di definire i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento come disabili, e quindi è ovviamente scattata tutta un'altra normativa. E finalmente, devo dire, l'accordo ha esteso in modo esplicito la sua validità anche alle scuole paritarie. L'accordo provinciale precedente non faceva riferimento alle scuole paritarie, anche se loro sono all'interno, ovviamente, del Sistema Nazionale di Istruzione. Il nostro accordo distrettuale, quello che abbiamo, che andremo a rinnovare, ma che abbiamo ancora vigente, estende invece, come Comune di Modena abbiamo esteso procedimenti, interventi, risorse anche verso le scuole paritarie. E questi sono appunto un po' i punti principali. Li prendiamo una alla volta. Come è cambiata la disciplina degli accertamenti? Allora, la disciplina degli accertamenti per la disabilità è stata modificata dalla legge regionale 4 del 2008 e da una successiva, molto importante, determina dirigenziale del 2010. Questa legge, che si chiama Disciplina degli accertamenti della disabilità, ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale, ha proprio l'obiettivo di semplificare le procedure di accertamento. Si pone questo obiettivo in che modo? Unificando le diverse modalità di accertamento della disabilità tranne un'unica valutazione effettuata da un'apposita commissione multidisciplinare. L'accertamento, infatti, si configura come prima tappa della presa in carico della persona con disabilità, prevedendone una valutazione integrata da parte di operatori sanitari e sociali. Come possiamo capire meglio il cambiamento? Fino a pochissimo tempo fa, i minori disabili venivano individuati dalla neuropsichiatria. Successivamente, quando entravano nell'età adulta, avevano questo tema dell'accertamento da parte della commissione, quindi complicazione, non semplificazione, settorialità degli interventi. Oggi, invece, la valutazione è unica e le certificazioni rilasciate hanno valenza per tutti i percorsi assistenziali e per tutti i percorsi di integrazione, quindi compresa quella scolastica, previsti dalle norme. E la valutazione quindi si iscrive in un processo che coinvolge da subito, da appena nati, se purtroppo serve, le persone interessate, le loro famiglie, le associazioni, le aziende ASL, i comuni, le province, le regioni e la stessa INPS. Infatti la certificazione rilasciata dalla Commissione è documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolati di integrazione scolastica, quindi non più passare dalla neuropsichiatria a un'ulteriore certificazione fatta da una commissione diversa, dover rincorrere le diverse certificazioni per avere, che ne so, l'insegnante di sostegno piuttosto che il sussidio di accompagnamento e via discorrendo. Infine, con la delibera dirigenziale regionale numero 1 del 2010, si prevede che la certificazione per l'integrazione scolastica, cioè il documento che individua l'alunno come persona disabile, è valida per tutto il percorso scolastico. Pensate che fino ad ora, ad ogni passaggio di grado scolastico, bisognava rifare la certificazione clinica. Oggi è valida per tutto il percorso scolastico, salvo diversa indicazione di rivedibilità. Cioè, se ci sono margini, sin dall'inizio evidenti, di una possibilità di rivedere questa certificazione, la si annota, la si scrive, e questo ovviamente consente questo processo. Però la cosa più importante è che evita questa sorta di pellegrinaggio dei genitori, delle famiglie, alla ricerca delle certificazioni del caso. Pertanto le scuole ricevono ad ogni passaggio di ordine grado solo la diagnosi funzionale, cioè il documento che contiene anche la diagnosi clinica, ma non coinvolge più per questi obiettivi, insomma, per questi compiti direttamente le famiglie. Secondo punto, gli incontri scuola, neuropsichiatria e famiglie sono incontri molto importanti, fino a non molto tempo fa erano 2 o 3 all'anno. La ASL, per evidenti ragioni di risparmio, ha proposto un incontro annuo Quindi dal punto di vista delle scuole questo potrebbe, speriamo di no, potrebbe tradursi in una riduzione dei rapporti con la parte sanitaria, che sono assolutamente importanti. Per l'ASL questo tema degli incontri è veramente molto molto complicato. Pensate che solo nel comune di Modena i ragazzi disabili sono 630, con
3 minuti.
Provo. 5.
5 un po'. 3 minuti intanto, vediamo se riusciamo.
Questo è un po' complessa con me. Quindi si è deciso di, dicevo, con tanti ragazzi disabili, pensare che il logopedista, lo psicologo, il neuropsichiatra si rechino a scuola per fare 2-3 incontri l'anno con gli insegnanti di sostegno, ha veramente dei costi molto molto impegnativi. Quindi ci si è attestati su un incontro annuo, però programmato in modo che tutti i soggetti possano partecipare, e soprattutto la possibilità di utilizzare nuove tecnologie per garantire contatti più efficienti e frequenti, e quindi assolutamente meno costosi. La scala CIGAS è una scala che si chiama Children's Global Assessment Scale, questo è l'acronimo, per la valutazione del funzionamento psicologico e sociale dei minori di 18 anni. Questo nuovo descrittore verrà utilizzato sia nella certificazione che nella diagnosi funzionale, ed è orientato a definire i bisogni dell'alunno secondo aree di funzionamento e potenzialità residue. Cioè è quel ragionamento che facevo all'inizio, legato allo sforzo un po' di tutte le documentazioni utilizzate, di tutte le procedure, di puntare sul mezzo pieno piuttosto che sul mezzo vuoto, e quindi dare anche alla scuola un campo di intervento su cui è possibile appunto agire. L'ufficio scolastico regionale ha attivato, e questo è stato messo nell'accordo, questo portale di cui si sentiva veramente il bisogno, al quale accedono le scuole e gli uffici provinciali per immettere i dati relativi ai numeri, alle caratteristiche, allo stato del percorso scolastico, alle dotazioni organiche, quindi anche una visione complessiva degli insegnanti che vengono messi dal Ministero e dal personale che viene messo dal Comune in relazione agli alunni disabili. Ancora, il Ministero finalmente ha avviato, in modo, anche investendoci insomma dal 2008, questo progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, istituendo la prima rete pubblica di centri per gli ausili, quindi i centri territoriali di supporto. È una rete che offre consulenza, formazione a insegnanti, genitori e alunni, che si collega, questo è stato citato nell'accordo di programma, si collega per quanto riguarda Modena col centro MEMO, che storicamente ha una sua banca dati e fa formazione. Però credo che se questo progetto verrà implementato, ecco, potrà in questo campo il Comune di Modena potrà retrocedere dagli impegni anche finanziari, perché veramente insomma questa è un buon intervento e una buona notizia rispetto anche al nostro desiderio di smettere di svolgere attività di supplenza dello Stato. Mi sto avviando alla conclusione. I DSA, gli ho detto, gli alunni con DSA erano compresi nel precedente accordo, come segnalati oggi non vengono esclusi, quindi succederà che nella maggior parte dei distretti, presumo, non ci saranno, come non ci sono stati fino ad ora, interventi specifici sui DSA. Noi stiamo ragionando su come provare a inserirli e continuare a dare questo supporto, anche se sarà dato in forme diverse. Per la prima volta l'accordo provinciale include espressamente le scuole paritarie, come dicevo prima. E per concludere, mezzo minuto, uno straordinario percorso, vi voglio presentare, concludo con 3 foto, 3 immagini, uno straordinario percorso di integrazione che ci sostiene nel lavoro quotidiano, facendoci toccare con mano anche quello che sembra irraggiungibile. Sono 3 foto del matrimonio di un ragazzo disabile nato nel 1979, che ha fatto dal nido in su fino all'università, ha attraversato tutte le nostre scuole con grandi investimenti, è riuscito a laurearsi, oggi ha un'impresa nella quale produce sussidi particolarmente complessi, raffinati, insomma, per disabili gravissimi come lui, che ha così coronato non solo il sogno lavorativo di una vita, ma anche il sogno d'amore di una vita. Si è sposato in Duomo 2 settimane fa. Ecco, a parte che è stato un momento veramente commovente, però credo che sia il segno, questo possa dare il segno di che cosa significa poi concretamente realizzare all'interno di percorsi che sembrano amministrativi e magari un po' burocratici, realizzare davvero percorsi di integrazione. Grazie.
Grazie all'assessore per la presentazione della delibera. Allora, la consigliera